This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Storie Libere presenta...
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui sei giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio Annalena Benini ci racconta Dorothy Parker.
Buonasera e benvenuti, grazie di essere qui. Vorrei partire da una sua poesia, perché Dorothy Parker è stata sì una grande giornalista, ma è stata anche una scrittrice, una poeta, una sceneggiatrice, un'attivista politica, una critica teatrale. E nelle sue poesie c'è, io credo, moltissimo di lei. Molto del suo sense of humor, ma anche molto del suo dolore. La poesia si intitola Sintomi. Non sopporto il mio stato mentale. Sono scontenta, garrula, asociale. Odio i miei piedi, odio le mie mani. Non mi interessano lì di lontani. Temo il mattino, la luce del giorno. Odio la notte. A letto far ritorno. Maledico chi agisce onestamente. Non tollero lo scherzo più innocente. Non mi appagano un quadro, una lettura. Per me il mondo è soltanto spazzatura. Sono cinica, vuota, scombinata. Non so come non mi abbiano arrestata per quel che penso. I vecchi sogni andati, l'anima a pezzi, i sensi torturati. Non mi è chiaro nemmeno come sto. Ma certo, non mi piaccio neanche un po'. E litigo, cavillo, gemendo di paura. Penso alla morte, alla mia sepoltura. L'idea di un uomo mi lascia sconvolta. Sto per innamorarmi un'altra volta. Ecco lei, Dorothy Parker, che ha segnato la prima metà del Novecento con il suo sarcasmo, la sua ironia, il suo sense of humor, ma soprattutto con la sua scrittura, con la sua dedizione alla scrittura, con la quale ha esplorato tutte le forme possibili, perché ha iniziato scrivendo sui giornali, è diventata famosa per le sue stroncature mordaci di spettacoli teatrali a partire dagli anni 20 del Novecento. Ha scritto poesie, ha pubblicato raccolte di versi che hanno avuto grande successo in America, sempre nella prima metà del Novecento. Da un certo punto in poi ha cominciato a inseguire tenacemente, ma anche un po' sperperandola, la sua grande passione, che era quella della letteratura, della narrativa, e quindi ha cominciato a scrivere racconti che sono stati pubblicati per la maggior parte sul New Yorker. La sua cifra, il suo stile, ma soprattutto la sua scoperta, la novità di Dorothy Parker rispetto al panorama delle donne che scrivevano allora, nella prima metà del Novecento. È stato proprio questo io, la scoperta dell'io. Lei scriveva in prima persona, quando appunto non faceva i suoi racconti di fiction, e ha creato un io apparentemente lieve, sagace. È stata definita la regina dell'arguzia, brioso, mondano. È stata anche una ragazza molto mondana, ma in realtà carico di sofferenza e del senso di ingiustizia per la condizione delle donne, soprattutto delle donne del suo tempo. Ma ha trovato sempre qualcosa di cui ridere, anche nelle tragedie più amare degli esseri umani. È stata capace di ridere, ma soprattutto di far ridere, della loro cecità, della vanità, dello snobismo, della frivolezza, della gelosia. È stata molto temuta, ha esercitato il potere della sua brillantezza, perché da quando ha cominciato a scrivere negli anni 20 appunto le critiche teatrali per Vanity Fair, che poi l'ha licenziata dopo 4 anni per eccesso di stroncature, tutti temevano lo spirito mordace di Dorothy Parker, che era in grado di distruggere qualsiasi opera teatrale nella quale si fosse annoiata o nella quale avesse ritrovato vacuità, vanità, inutilità, e lo faceva sempre con questa brillantezza che prima di lei non esisteva. Lei era nata nel 1893, quindi proprio negli ultimi anni dell'Ottocento, nel New Jersey. Sua madre era morta presto e lei non ha mai perdonato di averla lasciata, di averla abbandonata nelle mani di un padre violento che lei ha odiato e ha scritto di odiare, e poi in seguito di una moglie del padre, una matrigna, che lei chiamava con disprezzo la governante. Ha fatto un collegio cattolico ed era una ragazza che scriveva poesie. Infatti la prima cosa che venne pubblicata su Vanity Fair a soli 21 anni furono dei suoi versi, che le furono pagati $10, dopodiché le venne offerto a Vogue un lavoro sempre per $10 la settimana. Doveva scrivere le didascalie sotto le foto di moda. Con questo abito rosa confetto lui cadrà ai vostri piedi. Didascalie naturalmente in cui Dorothy Parker esercitava la sua ironia e autoironia, perché tutta la ferocia che le viene attribuita, tutta la capacità decostruttiva del reale, in realtà lei l'ha rivolta principalmente sempre verso se stessa. E in questo modo, con questa acutezza, con questa spigliatezza, battuta pronta, si è velocemente, in giovinezza, conquistata un seguito, conquistata un potere, conquistata una libertà. E bisogna, per capire il valore dell'opera di Dorothy Parker, bisogna partire dalle origini e quindi da questo lavoro sui giornali, e anche capire che cos'erano gli anni 20 del Novecento per una ragazza sola, non ricca, con una serie di amori infelici. Lei si sposò abbastanza presto con il signor Parker, da cui divorziò altrettanto velocemente, e però tenne per sempre poi il suo cognome, perché lei era nata Rothschild era di famiglia ebrea. Questo cognome la imbarazzava perché era molto legato alla famosissima famiglia di banchieri ricchissimi. Lei non era ricchissima, non era imparentata con questi banchieri, era di idee piuttosto di sinistra e non voleva chiamarsi così. E quindi di questo marito, di cui si sa pochissimo, le è rimasto per sempre, per sua volontà, il cognome Parker, con il quale si è fatta strada e ha cominciato in questi favolosi anni 20, che appunto da Gertrude Stein vengono definiti quelli della generazione perduta, che è la generazione poi di Hemingway, Fitzgerald. E Gertrude Stein ci dice che siamo la generazione perduta e noi immediatamente ci sentiamo perduti e quindi cominciamo a bere, a dissolverci, a passare più tempo nei locali che alla scrivania a scrivere. Però dice le cose non stavano esattamente così, perché Fitzgerald sicuramente era un alcolizzato, ma si spaccava la schiena di lavoro, e questo è stato sempre, anche all'inizio di questo suo, diciamo, facile ed esplosivo successo, facile perché come lei aveva il talento nel conquistarselo, però è stata sempre la sua fissazione e anche la causa principale della sua infelicità. Ha avuto una vita infelice e la sua infelicità era dovuta soprattutto a questo grande amore per la letteratura e per la scrittura. Quello che scriveva, quello che creava, non le sembrava mai abbastanza buono, abbastanza bello, abbastanza degno. Quando ormai stava per morire, e insomma, Dorothy Parker è morta sola, in un hotel dove viveva nel centro di New York, viveva con questo barboncino in una stanza d'albergo non di lusso, con il pavimento ricoperto di fogli di giornale, di costolette d'agnello scarnificate e di bottiglie di whisky naturalmente e di pupazzetti di gomma per il cane. Poco prima di morire ha chiesto alla moglie di Raymond Chandler, che era una delle poche amiche dei suoi ultimi anni, di andare a chiedere a Hemingway se la considerava una brava scrittrice. Anche nell'intervista famosissima che ha dato alla Paris Review nel 1956, quindi un anno prima di morire, continuava a ripetere, con il suo spirito comunque caustico, che lei ammirava molto chi era bravo nella scrittura, perché lei non lo era abbastanza, non si sentiva abbastanza brava e sentiva di non avere avuto abbastanza buon senso. Dorothy Parker dice: non sono le tragedie a ucciderci, sono i casini. Ha avuto una vita piena di casini in un momento in cui la libertà delle donne cominciava a farsi strada, a esprimersi, e lei è stata una delle prime a esercitarla al massimo, ma era ancora una libertà embrionale e quindi molto difficile da maneggiare. Da una parte a New York c'era negli anni 20 questo circolo di cui Dorothy Parker è stata una delle fondatrici, l'Algonquin Hotel, che era questo hotel del centro di New York dove si ritrovavano a pranzo tutti attorno allo stesso tavolo giornalisti, scrittori, poeti, e Dorothy Parker era un po' la reginetta, per usare una parola non bella, di questi pranzi, perché era capace di far ridere, capace di distruggere, capace di reggere l'alcol fino a tardi, capace di creare, di costruire, di indicare una strada agli altri. D'altra parte a Londra c'era il circolo Bloomsbury, c'era Virginia Woolf. Ecco, Virginia Woolf e Dorothy Parker non si sono mai incontrate, e mentre Virginia Woolf negli stessi anni rifletteva e scriveva dentro il suo matrimonio infelice e a volte felice, dentro la sua condizione di donna che stava prendendo il suo posto nel mondo grazie alla sua creatività, grazie al suo talento e alla sua disciplina. Virginia Woolf si occupava del romanzo, si occupava con una stanza tutta per sé, con i saggi che sono proprio negli stessi anni in cui Dorothy Parker si affaccia al mondo con la scrittura, si occupava della condizione della donna. Dorothy Parker invece aveva un altro tipo di approccio. Intanto non ha detto che lei non ha mai avuto il coraggio di scrivere un romanzo. La sua spavalderia era speculare alla sua insicurezza, del non sentirsi mai abbastanza brava. E anche se si è sempre definita femminista e ha lottato per i diritti, è stata un'attivista politica, è stata una donna che ha lasciato tutta la sua eredità, ha designato suo erede universale Martin Luther King, quindi si faceva carico delle ingiustizie del mondo, si occupava di quelle che riteneva fossero le minoranze, ma nella scrittura non era un'attivista, nella scrittura era un'artista, una scrittrice molto attenta, molto accurata e molto realista, capace quindi di mettere in gioco, di ridere prima di tutto se stessa ma anche gli altri, quindi di mettere in gioco i difetti, ma non solo degli uomini, non solo le meschinerie dell'uomo che seduce la ragazza e poi scompare, ma anche i difetti, le meschinerie, le crudeltà, le inadeguatezze delle donne. Ha creato dei personaggi magnifici nei suoi racconti, che sono queste brevi storie in cui spicca molto la sua capacità per il dialogo. Con un dialogo, con uno scambio di battute, era veramente capace di pennellare un personaggio. E ci sono appunto le donne in competizione tra loro per un uomo, ci sono le donne che si tormentano e fanno schermaglie telefoniche, il fidanzato la sera prima non è uscito con loro ma con un'altra. Ci sono le donne che gioiscono delle disgrazie altrui, c'è la figura straziante di una infermiera di mezza età che si occupa della neo madre amatissima dal marito e passa del tempo in questa casa e guarda questa coppia meravigliosa e prova qualcosa per l'uomo per il quale lavora, prova qualcosa nel senso che vede qualcosa di meraviglioso che a lei non è stato dato, e nel racconto c'è anche il fastidio che quest'uomo invece prova per questa infermiera poco avvenente che lo guarda in un modo che lo infastidisce. Lui non vede l'ora di liberarsi di lei, e quando finalmente è finito il periodo in cui lei deve prestare servizio in questa casa, molto frettolosamente le regala un mazzolino di fiori per salutarle, per spingerla fuori di casa, e la misera gioia che prova questa donna nel ricevere i fiori che non aveva mai ricevuto prima da un uomo è immensa, è una cosa misera ma allo stesso tempo immensa, e decide di conservare questo mazzolino di fiori comprato senza nessuna cura, scelto senza nessun amore, come una cosa molto preziosa, dicendo per qualche giorno almeno loro non appassiranno. C'è nel suo sguardo di scrittrice un ritratto delle donne, ma dell'umanità che si dibatte nel Novecento, inteso come appunto modernità, un ritratto feroce ma allo stesso tempo pietoso, che completa il giudizio su di lei, perché quello che noi conosciamo e ci tramandiamo di Dorothy Parker è soprattutto la sua capacità di far ridere, di prendere in giro, ma c'è nella sua scrittura qualcosa di più profondo e doloroso, tanto che lei detestava l'idea di venire definita e ricordata come una scrittrice umorista. Dice addirittura in questa intervista alla Paris Review, dice: diamine, che cosa insopportabile che cominciassero a ridere prima ancora che aprissi bocca. Dice: mi fa sentire in colpa essere un umorista, perché lei voleva essere una scrittrice, voleva muovere i vivi e i morti, voleva raccontare il mondo, non voleva semplicemente far ridere. E infatti, quando è morta, il New York Times ha scritto: è morta l'umorista sardonica Dorothy Parker. Questo per dire che è impossibile, è molto difficile scrollarsi di dosso le etichette, e per dire che tutti hanno, abbiamo cercato di etichettare Dorothy Parker, di trovarle una casella in cui appunto poterla riconoscere, in cui potessimo pensare che lei era quello, ma ogni volta che la rileggo, che la guardo, che la studio, che trovo una sua poesia che non avevo letto prima, mi rendo conto che sfugge, che è qualcosa di più e che c'è un tormento che non si limita al tormento appunto degli anni venti, gli anni folli, gli anni della dissoluzione, gli anni dell'alcol, gli anni della mondanità, gli anni delle ore piccole, degli amori infelici, ma c'è il ritrovarsi in un mondo nuovo, perché sono 100 anni fa, ma era un mondo nuovo, e essere molto moderna. Noi leggiamo adesso racconti di 100 anni fa, adesso ve ne leggerò un estratto di uno, forse due se facciamo in tempo, e sono racconti assolutamente moderni, di cui non si sente il secolo passato, al massimo si può sentire datata la lingua del traduttore, ma la lingua di Dorothy Parker non è invecchiata, le storie di Dorothy Parker non sono invecchiate. E lei si trovava a osservare il mondo con questo spirito caustico, con questa acutezza e anche con questo senso di insicurezza e di, così, di infelicità congenita, si trovava ad osservare un mondo che stava cambiando e che però non era ancora teorizzato, codificato, quindi osservava queste donne quasi all'improvviso libere di uscire, di andare, di scoprire una libertà sentimentale, sessuale, e non c'era qualcosa di solido a supportare questo cambiamento. Appunto, erano anni folli perché erano anni in balia del cambiamento. Lei ha fatto una cosa scrivendo io, raccontando di sé, presentandosi come la ragazza che alle feste tutti sfuggono, o quella a cui capita accanto alle cene sempre il più noioso, il più insopportabile e che ci deve parlare per forza, o quella che deve ballare il valzer con l'uomo più incapace di ballare e meno affascinante del mondo. Ha raccontato questo cambiamento con una grande empatia e ha fatto una cosa che prima non c'era, e che ha costruito poi il modello di riferimento per le scrittrici che sono venute dopo e che hanno voluto usare il sense of humor per raccontare la disperazione, il divertimento, la delusione, l'infelicità della vita quotidiana. Penso a Nora Ephron, che tanto deve a Dorothy Parker e che anzi è stata definita la nostra Dorothy Parker senza i conflitti, perché Nora Ephron, che ha scritto libri e film negli anni 80, negli anni 90, pensiamo a Harry ti presento Sally, Insonnia d'amore, insomma, ha raccontato un mondo, ha raccontato una modernità dal punto di vista dei sentimenti, però si trovava a farlo in un mondo più facile da raccontare, ma soprattutto più facile in cui esistere, in cui essere una donna che vive, che lavora del suo lavoro, che torna a casa la sera da sola, che viene lasciata da un uomo, che divorzia, che abortisce, che non ha figli e che finisce per sviluppare una dipendenza dall'alcol, per non essere felice, per sentirsi sola. La solitudine è proprio uno stato dell'esistenza di Dorothy Parker, anche se è sempre stata molto amata, supportata da amici. Quando venne licenziata da Vanity Fair per eccesso di stroncature, appunto, perché alcune produzioni teatrali molto grosse avevano dovuto chiudere perché Dorothy Parker scriveva continuamente che facevano delle cose orribili, che lei si addormentava, che bisognava chiamare i pompieri, che bisognava fuggire da lì, e quindi venne licenziata. Quando venne licenziata, due dei suoi colleghi più cari diedero le dimissioni per protesta insieme a lei, perché riconoscevano l'ingiustizia e il talento. Quindi per un po' Dorothy Parker divise un minuscolo studio in cui appunto scrivevano lei a penna e lui a macchina con questo collega ex di Vanity Fair che si era dimesso per solidarietà, e lei dice che la stanza era talmente piccola che se fosse stata 2 centimetri più piccola sarebbe stato adulterio. In realtà poi c'è questo film che racconta la sua vita, che uscì negli anni 90, si intitola Mrs. Parker e il circolo vizioso, ed è un film pieno di attori importanti che racconta proprio questa magia e questa dissolutezza dell'Algonquin Hotel. Da questo film sembra che Dorothy Parker fosse un po' innamorata di questo suo collega sposato con figli che passava tutto questo tempo con lei. Sicuramente è stata una donna che ha molto amato, che si è anche lasciata maltrattare. Ci sono appunto storie tra il suo primo marito e il suo secondo marito, che era un attore, uno scrittore bisessuale dichiarato, che insomma tra alcol e litigi raccontano insomma anche di momenti drammatici, li racconta lei stessa, a volte nascondendosi o comunque prendendo un altro personaggio e mettendoci dentro del suo, ma sempre con fine questa comicità dolorosa che prevale. Non so se chiamarla comicità dolorosa o allegra tristezza, ma è la constatazione di uno stato, di una condizione femminile portata alla condiscendenza verso il dolore, cioè ha una capacità maggiore di sopportare il dolore e quindi di esporsi al dolore. E nessuno prima di lei aveva raccontato questo strazio, questa complessità, questo divertimento, questa fatica, anche questa inadeguatezza. Le donne di Dorothy Parker, dei racconti di Dorothy Parker, spesso sono anche molto sciocche, molto incapaci di solidarizzare fra loro, ma anzi, diciamo, sono molto concentrate su se stesse e sui propri uomini. Nei racconti di Dorothy Parker c'è sempre un uomo che fugge. Che fugge o che finge di fuggire o che poi ritorna, cercano di restare in piedi e cercano anche di aggrapparsi o di farsi amare da un uomo. Non è ancora il momento di liberarsi degli uomini. E c'è un racconto molto famoso che è stato uno dei primi che ho letto di Dorothy Parker in questa vecchia edizione, questa vecchia raccolta che si intitola Tanto vale vivere. E questo è un racconto che si intitola Una telefonata, e naturalmente c'era il telefono fisso. Adesso però non è invecchiato il racconto, si sono modernizzati i mezzi di comunicazione, quindi lo si può immaginare anche come l'attesa di un messaggio WhatsApp. Però si intitola Una telefonata e ve ne leggo un estratto. Ti prego Dio, fa che chiami adesso. Caro Signore, fa che chiami adesso, non ti chiederò mai niente altro, giuro. Non ti chiedo poi molto. Per te sarebbe proprio una cosetta da niente. Oddio, una cosettina, ina, ina, ma fa che chiami adesso. Ti prego, Dio, per favore, per favore, per favore. Forse se non ci sto a pensare, il telefono squillerà. A volte succede. Se solo potessi pensare a qualcos'altro. Se solo potessi pensare a qualcos'altro, forse se contassi per 5 fino a 500, alla fine potrebbe squillare. Conterò lentamente, niente imbrogli. E se dovesse squillare quando arrivo a 300 non rispondo. Non risponderò prima di essere arrivata a 500. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Oh, ti prego, squilla per favore. Questa è l'ultima volta che guardo l'orologio. Non lo guarderò più, sono le 7:10. Ha detto che avrebbe chiamato alle 5. Ti chiamo alle 5, tesoro. Sì, mi sembra che a quel punto abbia detto tesoro. Ne sono quasi sicura. So che mi ha chiamata tesoro due volte e l'altra è stata quando mi ha salutata. Ci vediamo, tesoro. Era di corsa e non può parlare molto in ufficio, ma mi ha chiamata tesoro per due volte. Non credo che gli sia dispiaciuto che l'abbia chiamato. Lo so, non bisognerebbe mai chiamarli. Lo so che a loro non piace. Quando li chiami, capiscono che pensi a loro e che li aspetti. E questo ti rende odiosa ai loro occhi. Ma erano 3 giorni che non gli parlavo, neppure una volta in 3 giorni. E non gli ho chiesto altro che come va, così come avrebbe potuto fare chiunque altro. Non è possibile che si sia scocciato, non può aver pensato che lo stavo disturbando. Ma no, certo che no, mi ha detto. E ha aggiunto che mi avrebbe richiamata. Non era necessario che lo facesse. Io non gliel'ho chiesto, giuro di no, ne sono certissima. Non credo che avrebbe detto che mi avrebbe chiamato per poi non farlo. Ti prego, non fare che sia così, Dio, ti prego. Ti chiamo alle 5, tesoro. Ci vediamo, tesoro. Era indaffarato, era di corsa e aveva gente attorno, ma mi ha chiamata tesoro 2 volte. 2 tesoro tutti per me. E non me li leva nessuno, anche se non dovessi rivederlo mai più. Oh, ma è così poco, non è abbastanza. Nulla è abbastanza se non lo rivedrò mai più. Ti prego, Dio, fa che lo riveda ancora, lo desidero tanto, tanto. Farò la brava, Dio, cercherò di essere migliore, cercherò, se tu permetti che io lo riveda, se fai che lui telefoni o fa che mi chiami adesso. Continua molto fino a che Dorothy Parker si infuria con il telefono. Devo smetterla, non devo fare così. Allora, immaginiamo che un ragazzo dice che chiamerà una ragazza, poi accade qualcosa e lui non lo fa più. Non è una tragedia, no? Insomma, accade di continuo in tutto il mondo in questo preciso istante. E che me ne importa di quel che accade in tutto il mondo? Perché quel telefono non squilla? Perché? Perché? Ma non puoi suonare? Insomma, per favore, non potresti? Maledetto, schifoso, lì, tutto lindo e lustro. Mica ti farebbe male suonare, sai? Ah sì, ti farebbe male? Maledetto, ti strapperò quelle radici marce dalla parete, ti spaccherò in 1000 pezzi quella faccia nera da schiaffi, va all'inferno. Questo è la... Non vi dico come va a finire, non vi dico se lui telefona, però, insomma, non ci sono proprio bei sintomi del fatto che telefonerà. Però ecco, qui c'è una cosa che è molto evidente e che è il sense of humor di una donna che è capace negli anni 30 di scrivere un racconto in cui prima si rivolge a Dio e poi si rivolge al telefono, ed è tutto molto brillante e scoppiettante, e in fondo però c'è un altro strato, naturalmente, c'è il dolore per qualcosa che non succede, ma anche il dolore per quella condizione lì, cioè quella condizione di stare ad aspettare una telefonata, che è una condizione che in questa scrittura moderna, realista e impietosa verso se stessa, ma pietosa verso gli altri, Dorothy Parker attribuisce sempre alle donne e non agli uomini. Per gli uomini ci sono altri difetti. Per gli uomini c'è la disattenzione, l'indifferenza, l'andarsene via, l'alcol, la vanità, il disinteresse, ma non c'è questo particolare tipo di accettazione di una condizione dolorosa. E mettendola in ridere, naturalmente, questa condizione dolorosa acquista però un altro tipo di forza, cioè fino a Dorothy Parker queste cose semplicemente accadevano, e arriva Dorothy Parker e le denuda, le racconta, se ne fa carico, fa ridere, e è così sempre, succede sempre così, che a poco le cose cambiano. Che questa insicurezza che lei manifesta nella vita e manifesta meno nella scrittura, perché la sua scrittura è precisa, accurata, lei stessa dice: se c'è una cosa che mi attribuisco, che mi riconosco, è l'accuratezza, ma è una scrittura che è così piena di senso critico che non riesce ad andare più in alto, più in avanti. Pensa che la forma del racconto, che pure è una forma difficilissima, sia l'unica in cui può cimentarsi. Naturalmente si è cimentata in tantissime altre cose e sempre con successo, è stata sempre riconosciuta, è stata a un certo punto, da quando ha cercato di fare la sceneggiatrice a Hollywood e l'ha fatto, e all'improvviso era diventata quasi ricca e ha scritto insieme a questo marito anche dei film che sono stati premiati, ma ha subito a un certo punto uno ostracismo, un'emarginazione dovuta alle sue idee politiche, e questo l'ha fatta soffrire, l'ha fatta sentire molto sola, l'ha fatta diventare un po' rabbiosa e anche delusa, ma non le ha mai tolto quella fissazione per il saper scrivere, che riteneva di non aver saputo raggiungere e riteneva probabilmente anche di essersi un po' rovinata andando a Hollywood a scrivere dei film, di avere perso quella dimensione di purezza e di appunto creatività non così tanto a scopo di lucro, ma in realtà è sempre stata molto coerente con le sue scelte e molto sola nella sua scelta del tipo di racconto femminile da fare, perché non ha mai ceduto alla possibilità di edulcorare, di raccontare un mondo che non esisteva, di raccontare donne migliori di quello che vedeva o di quello che sentiva di essere lei stessa. E quindi è stata in questo senso molto coraggiosa. Ha tentato anche spesso il suicidio nei suoi momenti di crisi, ha scritto anche su questo una poesia molto famosa che sta sempre sul retro di praticamente tutte le raccolte di poesie di Dorothy Parker e che dà un po' il senso anche della sua rassegnazione, che si intitola Resumé. I rasoi fanno male, i fiumi sono freddi, l'acido lascia tracce, le droghe danno i crampi, le pistole sono illegali, i cappi cedono, il gas è nauseabondo, tanto vale vivere. E tanto vale vivere, ma scrivendo. Non c'era un'altra cosa possibile per lei. A questo ha consacrato tutto di sé. E quando scriveva e faceva le sue recensioni, che erano recensioni anche, scriveva sui giornali e quindi recensiva libri, film, opere teatrali, lei aveva sempre e dimostrava sempre una grande ammirazione verso chi secondo lei era un bravo scrittore o una brava scrittrice. Andando a leggere le sue recensioni e i suoi esercizi di ammirazione, che non scriveva soltanto stroncature, e anzi diceva che era molto più facile stroncare, e questo è molto vero, è molto più facile distruggere che costruire, è molto più facile stroncare qualcosa che non ti piace piuttosto che parlare bene di qualcosa che ti piace. E sono andata a leggere queste recensioni e alla fine il nome che più di tutti ha resistito alla prova del tempo è proprio quella di Dorothy Parker. Lei non lo sapeva, ma molti degli scrittori e delle scrittrici di cui parlava si sarebbero persi con il tempo. Dorothy Parker è rimasta ed è viva, è ancora più viva che mai. Naturalmente ci sono ancora i suoi miti, erano Fitzgerald, Hemingway, Nabokov, e questi sono i... Le piaceva molto anche Shirley Jackson, la scrittrice di libri del terrore, cioè, firma questa bellissima recensione in cui dice che Shirley Jackson le ha fatto tornare tutta la fede che aveva nel terrore e nella morte. E Shirley Jackson è una scrittrice che abbiamo riscoperto, che stiamo riscoprendo e che nuovamente amiamo. Ma alla fine quella che ha lasciato più traccia, proprio come tipo di scrittura, come novità di scrittura, che è stata grandemente imitata perché sempre si imita qualcun altro, e però imitare Dorothy Parker significa cercare di allungare lo sguardo, di raccontare quello che gli altri non racconterebbero, di mettersi in gioco proprio come essere umano, cioè la sua era una resa dei conti continua con gli uomini e le donne del suo tempo. E alla base però di tutto quello che scriveva c'era proprio il senso di profonda ingiustizia per soprattutto le donne del suo tempo e un amore, un'accettazione amara di questo amore cieco verso gli uomini, cieco ma molto, molto consapevole e molto disilluso. Quando è morta nel 1957, lei, che era certa di venire dimenticata, si era preparata un sacco di epitaffi che avrebbero così potuto usare per la sua tomba. Quando è morta, per più di 20 anni nessuno ha richiesto le sue ceneri. È successo poco tempo fa, finalmente le sue ceneri sono state sepolte al cimitero del Bronx insieme ad altri artisti con l'epitaffio famoso "Scusate la polvere". E si era scritta una poesia però in previsione della sua morte. "Lascia qui per lei una rosa rossa. Vai per la tua strada e risparmia la pietà. Lei è felice perché lo sa che la sua cenere è molto carina". E credo che possiamo ringraziare Dorothy Parker per quello che ci ha dato, per quello che ha fatto per la scrittura e per la scrittura femminile in particolare, continuando a leggerla e ad amarla. Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 6 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.